Sì. Beh, cerco di, per quanto è possibile, contenere un po'. Dunque, l'ultima notazione che ritenevo di approfondire, ma sempre in sintesi rispetto a quella che sarà un'analisi un po' più diffusa, scritta, è quello che è stato il tema probatorio dibattimentale relativo fra gli atti di resistenza che compaiono nei verbali, nel verbale di arresto e anche nella notizia di reato che accompagnava il verbale di arresto, il tema relativo al famoso lancio di oggetti proveniente dagli occupanti dell'istituto di Aspertini. Nella fase delle indagini preliminari si era arrivati già ad un primo vaglio del GIP. Qui bisogna ricordare solo per correttezza storica che appunto il tema del fittissimo lancio di oggetti di ogni genere che compare nel verbale di arresto e che è ripetuto ancora nella notizia di reato era una caratterizzazione che gli inquirenti hanno ritenuto di valutare nel contesto delle condotte descritte con una sua funzione specifica. Un primo vaglio giudiziario su questo tema era stato già portato dalla pronuncia del giudice delle indagini preliminari che si era occupato dell'archiviazione, della richiesta di archiviazione nel procedimento 13.104.01 che riguardava appunto gli occupanti arrestati. Il GIP aveva pronunciato nel proprio decreto di archiviazione, aveva svolto una serie di valutazioni, tra cui provvedimento del 12 maggio 2003, la conclusione che non potesse affermarsi neppure con un minimo grado di certezza che coloro che si trovavano nella Diaz e che vennero poi arrestati abbiano lanciato oggetti sulle forze di polizia. La motivazione è fra gli atti prodotti questo provvedimento, non c'è che da richiamarla, ma sarebbe opportuno analizzare le dichiarazioni che furono rilasciate dagli imputati all'epoca in fase di indagine in relazione a questa circostanza e che non erano messi a disposizione del GIP di quella archiviazione, così come il GIP non aveva neanche a disposizione il materiale documentale costituito dai filmati che non facevano parte degli atti di indagine di quel fascicolo. Ora, già nella fase delle indagini si era evidenziata una serie di discordanze nel riferire questo episodio che, mentre nell'atto di arresto veniva caratterizzato con una intensità e con una diffusività da indurre gli operanti, proprio a tenore dell'atto, a ritenere che vi fosse in atto una massiva resistenza da parte di tutti gli occupanti dell'edificio e a consolidare l'idea che nel frattempo stessero anche provvedendo evidentemente ad armarsi per reagire più efficacemente all'ingresso delle forze di polizia, come attestato anche nella prima relazione del dottor Canterini, il quadro che se ne ha è proprio quello di un assalto al castello, quindi con gente che butta dalle finestre ogni tipo di cosa che ha a disposizione per fermare e ostacolare in qualche modo l'ingresso della polizia e poi arrivare allo scontro corpo a corpo all'interno dell'edificio. Sin dalle prime indagini e sin dai primi verbali di interrogatorio, ma vorrei dire anche molti verbali di sommarie informazioni assunti da alcuni degli odierni imputati già in quel procedimento vagliato dal GIP con la richiesta di archiviazione, o mancavano del tutto dei riferimenti a questo lancio di oggetti, oppure erano notevolmente ridimensionati, nel senso che alcuni degli imputati in interrogatorio facevano riferimento a sensazioni, percezioni uditive, impressioni di figure che si muovevano all'interno dell'edificio, dietro alcune finestre, rumori di vetri. Abbiamo verificato come in effetti quella sera fosse anche ben udibile, documentato dai filmati, il rumore dei vetri rotti al piano terra dell'edificio, ma sensazioni, percezioni che difficilmente si concretizzavano poi nell'aver visto qualcosa che cadeva da qualche parte, nel poter descrivere questa caduta. Avevamo dall'altra parte appunto l'elemento documentale dei filmati. Noi abbiamo ritenuto che fosse una caratterizzazione del verbale d'arresto importante e non semplicemente un errore nell'usare un aggettivo o una valutazione di esagerazione, diciamo, della condotta degli arrestati, perché filava con il contesto dell'argomentazione utilizzata in quegli atti e consentiva di sostenere il fittissimo lancio che la maggior parte degli arrestati si erano resi protagonisti, per la quantità e per il pericolo costituito per gli operatori di questa condotta attiva di resistenza, il primo, diciamo, comportamento di attiva condotta di resistenza. Il vaglio delle indagini non aveva condotto invece a focalizzare, appunto, nessuno aveva sequestrato niente delle cose che erano cadute, nessuno poteva indicare con precisione da dove o che cosa fosse caduto. Ovviamente nelle relazioni dei capisquadra del 27 luglio la circostanza, non da tutti per dire la verità, perché l'ispettore Panzieri e il vicecomandante Fournier attestavano dall'inizio di non aver visto lanci di oggetti, ovviamente in relazione alla loro posizione, alla loro situazione di ingresso. Nel momento in cui si contestavano le descrizioni delle relazioni di servizio e si mostravano i primi filmati, il primo filmato acquisito nel corso dell'indagine è stato uno spezzone, non l'integrale, del reperto 239, poi a distanza di poco tempo una versione quasi integrale di Hamish Campbell, dove è visibile il sollevamento degli scudi in una fase dell'ingresso, quando già il portone centrale è aperto, e vi è anche una zoomata su questa immagine che consente di apprezzare addirittura il dettaglio delle uniformi del personale che sta entrando. Vi sono anche altre zoomate che riguardano l'ingresso laterale dello stesso reperto e altri reperti acquisiti successivamente nel corso delle indagini, che sono principalmente ad esempio il reperto 189 composto da 175 e 184, nel quale entrambi i reperti che ho citato danno una panoramica delle fasi di ingresso, anche riprese da una prospettiva opposta, diversa da quella di Hamish Campbell, quindi un po' più in basso e dalla sinistra. Uno di questi reperti fu addirittura oggetto di quel tentativo primordiale di schiarimento di cui si è discusso a lungo nel dibattimento, perché il più che consulente, appunto ausiliario a quel punto, perché si trattava di fare una mera operazione di schiarimento delle immagini e di scansionamento delle stesse immagini, condotto appunto dal test che è stato anche sentito in aula, Pier Giorgio Paganini, che aveva prodotto un cartaceo, poi alla fine acquisito, e una breve relazione dove riteneva individuabili i lanci di oggetti, come ha chiarito in dibattimento, facendo riferimento sempre al discorso del sollevamento degli scudi. Sul sollevamento parliamo di un filmato che riprende questa prospettiva dalla prospettiva sinistra, diciamo, dell'ingresso, e con un ingrandimento leggermente inferiore anche rispetto a quello omologo che riusciamo ad ottenere attraverso la zoomata di Hamish Campbell proprio sugli scudi. Questo dato e quello dell'esame attento e in ultimo, infine, con lo schiarimento effettuato a cura del RIS con l'illuminazione maggiore possibile in relazione sia al primo filmato di Pier Giorgio Paganini che in relazione all'altro filmato di Hamish Campbell, ci consentono di affermare che in quegli filmati non compare alcun lancio di oggetti. Attenzione, non parliamo di oggetti qualsiasi, perché seppure nessuno ha saputo riferire situazioni indicandole specificamente, ma poi passerò invece a parlare di chi ha provato, io parlo della fase iniziale delle indagini, abbiamo delle relazioni di servizio che parlano di lancio di sedie, di scrivanie, di mobilia, poi c'è Cantellini che parla di bottiglie, molti capisquadra che desumono dal rumore della caduta di questi oggetti e alcuni che hanno deposto anche qui non capisquadra appartenenti al settimo nucleo, che hanno fatto riferimento appunto alle stesse sensazioni. E dirò adesso perché, a nostro avviso, il quadro probatorio che ne emerge consente di smentire quel fittissimo lancio di oggetti che è descritto nei verbali. Vediamo il primo gruppo di deposizioni che costituiscono, diciamo, il novum rispetto alle attività di indagini che erano state già svolte nel corso delle indagini preliminari. Ma prima di passare ancora all'esame del gruppo delle deposizioni in dibattimento, vorrei ricordare anche che forse la prima persona che attesta di una circostanza di questo tipo e che lo fa in epoca risalente alla primissima fase delle indagini, parlo dell'agosto del 2001, in un verbale di sommarie informazioni, perché all'epoca ancora non sottoposto ad indagini, è il prefetto La Barbera, che il 21 luglio, sentito dall'allora procuratore dottor Meloni sulla vicenda appunto dell'ingresso in Diaz, affermò in particolare 3 agosto 2001, posso essermi confuso. Affermò qualcosa su questa circostanza, affermò qualcosa di particolarmente significativo, pregnante, insomma, nel modo, perché lui descriveva che ruolo aveva svolto durante l'operazione, era presente, lo vediamo nella documentazione filmata, era presente dalle primissime fasi. E diceva, benché fossero estranee al mio ruolo le funzioni di ordine pubblico, di polizia giudiziaria, per mero scrupolo ho seguito il contingente, si riferiva al contingente forza di polizia che è arrivato sui luoghi, che poi si è diviso in due. Seguendo questo contingente ho avuto modo di notare nelle immediate adiacenze della scuola una ragazza che correva col cellulare in mano come se stesse telefonando, che venne fermata da personale della polizia in borghese. Appena il contingente si avvicinò al cancello che era chiuso, nell'intento di sfondarlo, venne fatto oggetto di un lancio nutrito di pietre ed altro, cosa che mi indusse a consigliare al dottor Cantellini, da me visto in un momento di apertura del contingente, poco più avanti di me, di rinunciare all'operazione. Preciso altresì che l'autista dell'automezzo col quale mi ero recato sul luogo, visto che mi avvicinavo al dottor Cantellini e quindi alla zona operativa, mi indusse ad indossare un casco protettivo per evitare di essere colpito da quel lancio di oggetti di cui ora ho parlato. Il mio consiglio non venne accolto dal detto dottor Cantellini, il quale osservò che ormai il reparto era schierato e non poteva rinunciare all'intervento. Su queste circostanze si è svolto anche un dibattito in sede di comitato di indagine parlamentare, perché poi vi è stato un contrasto fra quanto affermato dal prefetto e in relazione alla circostanza del consiglio di passare mano e quanto invece ricordato dal dottor Cantellini in merito alla stessa circostanza. In realtà quello che a me interessa evidenziare è che il prefetto allora indicò un momento, non c'erano ancora i filmati che noi oggi abbiamo, che è un momento che effettivamente compare in questi reperti. È un momento che compare nel reperto 175, se non ricordo male, è uno dei reperti acquisiti e non sequestrati in Pascoli, ripreso da persone che erano lì, ricordo le testimonianze di Luppichini, di Valenti, che si trovavano in quelle circostanze ad effettuare riprese filmate, alcune appunto poi sottratte in quella sera nel contesto della perquisizione in Pascoli, altre invece sono riusciti a tenerle per sé e quindi poi a formare anche un loro archivio di documentazione filmata, dove effettivamente si vede proprio il momento iniziale dell'arrivo del contingente di polizia, che appare costituito già da forze che comprendono squadre mobili, si identificano personale in borghese con pettorina, casco, U-boat, davanti al cancello, nell'atto di tentare un'apertura con lo scuotimento, c'è qualcuno che tenta anche una prima arrampicata ma poi desiste, forse per scavalcare la recinzione, e la porta addirittura dell'edificio è ancora aperta. Quello è il momento in cui, con un po' di attenzione, guardando un po' fra il personale che si ammassa davanti al cancello, sembra anche quasi di vedere, e anzi ci è stato segnalato, mettendo a confronto altre immagini di altri documenti filmati, una persona che potrebbe identificarsi proprio nel prefetto, che ha sempre detto di essere stato lì davanti al cancello, quindi non c'è nulla di sconvolgente. La novità è che in quel momento veramente lui è senza casco e lancio di oggetti non ce n'è. D'altronde, balisticamente, un lancio di oggetti dalla scuola Pertini fino a quel punto avrebbe dovuto essere ipotizzato con notevoli capacità di proiezione, perché parliamo comunque di una distanza di 25-30 metri. Le finestre della scuola non sono illuminate nei piani superiori, nessuno sembra dover avere la necessità di ripararsi scuotendo questo cancello. È la stessa situazione di tranquillità sotto questo punto di vista operativo che si percepisce al momento dell'apertura del cancello, quando cioè gli operanti entrano e si distendono, diciamo, occupando tutto il cortile e cominciando a verificare la possibilità di apertura delle due porte. Questo è chiaro dalle immagini, e è altresì chiaro che evidentemente l'edificio che è più vicino invece a quella zona è proprio il Pascoli, da cui il dottor Dominici, nel proprio verbale di interrogatorio, riferisce venissero lanciate alcune monetine e piccoli oggetti come penne e urla rivolte agli operanti che stavano effettuando l'ingresso nell'edificio scolastico di Aspertini. Questo è un primo dato che obiettivamente non è, pare smentito dal dato obiettivo dei filmati, ma anche dalle dichiarazioni di tutti gli altri che hanno partecipato a quell'operazione e che non hanno mai collocato in quel momento il lancio di oggetti. In realtà il lancio di oggetti descritto nel verbale di arresto dovrebbe essere collocato in una fase in cui gli operatori sono intenti all'apertura dei portoni e all'ingresso dell'edificio. Abbiamo detto che la documentazione filmata riguarda evidentemente anche queste fasi. La zoomata sugli scudi non consente di apprezzare la caduta e il rimbalzo sugli scudi stessi di alcunché. Si è parlato da parte di alcuni degli imputati, ma è un tema che verrà poi affrontato in maniera più approfondita nell'esame delle circostanze del verbale d'arresto in relazione ai reati di falso, anche della caduta di un maglio. Il primo riferimento alla caduta di un maglio dai piani alti dell'edificio è contenuto in una relazione di servizio ed è derelato in quanto riferito a sua volta da un agente del settimo nucleo, l'agente Ridolfi, che è venuto anche in udienza ma ha ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quel settore del portone è inquadrato lungamente proprio nelle circostanze dell'ingresso degli operanti, si parla del settore di sinistra. Un maglio è un oggetto la cui dimensione è apprezzabile anche a quella distanza di ripresa e anche in quelle condizioni di semioscurità o di non totale illuminazione e di risoluzione del filmato. Non si nota cadere maglio, non si nota per terra un maglio che venga raccolto da qualcuno. Anche oggetti come sedie che possono cadere dall'edificio, non parlo della scrivania perché è un discorso un attimo a parte, non si notano cadere durante tutta la durata dei filmati, che hanno una ripresa pressoché continua delle fasi di ingresso. Il filmato di Hamish Campbell in una fase si sposta sulla destra dell'ingresso per inquadrare il movimento che attira l'operatore e che corrisponde a un momento dell'aggressione di Mark Covell e poi ritorna rapidamente sugli scudi. Mentre dall'altra parte abbiamo il reperto 175 che inquadra la stessa sequenza e che non consente anch'esso di apprezzare cadute di oggetti di dimensioni paragonabili ad alcuni di quelli descritti. Vediamo un attimo allora che cosa hanno detto i testimoni e non gli indagati né dichiaranti, quindi non persone ex 210, sul lancio di oggetti che sono stati sentiti in dibattimento. Un primo gruppo di deposizioni è quello costituito da alcuni cittadini, che furono un po' indicati anche in conclusione di indagini e in udienza preliminare, come la prova che il lancio c'era stato. E il fatto che noi non l'avessimo considerato era stato anche oggetto di critiche aspre nei confronti della condotta di indagine del PM. Si tratta dei due testimoni Tumiati e Curto. Allora, Giuseppe Tumiati, che è stato sentito all'udienza del 6 dicembre del 2007, aveva reso dichiarazioni davanti alla polizia giudiziaria dove affermava di aver visto lancio nutrito di oggetti e cose nei confronti delle forze dell'ordine in occasione dell'intervento dell'operazione Diaz. Abbiamo potuto verificare che il signor Tumiati, che è persona insomma anziana, lavora, ma la sera anche fa uso di sonniferi per prendere sonno, non c'è niente di male in questo, ma ci ha specificato le circostanze in cui ha visto ciò che era stato descritto e forse riportato in modo non precisissimo dalla PG che aveva verbalizzato l'atto e lo ha fatto con una spontaneità e con una genuinità che consente di apprezzare che il signor Tumiati si riferiva a una fase assolutamente successiva rispetto a quella dell'ingresso. Questo è evidente ed è stato acquisito come dato oggettivo. Si sta parlando della fase terminale delle operazioni oltre l'una, in cui si fronteggiano alcuni manifestanti che già forse sono entrati nella scuola di Aspertini dopo che la polizia ha abbandonato i locali, e altri che escono dalla Pascoli. C'è anche un cordone di manifestanti che tentano di contenere un attimino la reazione che altri hanno, e un cordone di carabinieri e di poliziotti che fronteggia questo in assetto da ordine pubblico, con la presenza del dottor Caresini, che è già arrivato sui luoghi, ma ci ha detto il dottor Caresini è arrivato molto tardi, che è il funzionario che indossa la fascia tricolore. Tumiati descrive questa scena, che è visibile nella sequenza che viene anche mostrata a teste del reperto 177.5 parte 19, assolutamente non contestuale all'ingresso e pacificamente esistente agli atti. Abbiamo anche una registrazione di Radio Gap che è stata acquisita agli atti del dibattimento, che commenta questa fase di confronto fra le forze che sono scese giù in strada. Direi quindi che su Tumiati non ci sia da dire molto di più, se non che non riferisce il lancio fittissimo che è attestato nel verbale. Qui siamo all'1:48 di notte. In quella fase è ancora presente anche il funzionario responsabile del contingente dei carabinieri, intervenuto sul luogo con funzione di cinturazione alle dipendenze del dottor Caldaci, ed il cui ufficiale responsabile era De Bari. Caldaci è un'altra persona che, sentita sul lancio di oggetti, dichiara di aver assistito a qualche lancio di bottiglietta dalle finestre della scuola Pascoli nella fase già avanzata dell'operazione, cioè irruzione ultimata e a perquisizione in atto, da parte di qualcuno che era affacciato alle finestre della Pascoli. In realtà poi il dottor Caldaci aveva addirittura affermato una bottiglia nel corso delle indagini. È stato contestato che qui in esame aveva dichiarato forse qualche altra cosa, ma insomma è poco rilevante, trattandosi di un episodio anche esso decontestualizzato rispetto all'ingresso e proveniente addirittura dall'altro edificio. Del testimone di Curto, che è Curto Calogero, il collega nella giornata di ieri ha fatto un cenno per quanto riguardava la sua deposizione sull'episodio del pattuglione. Lì c'era una notevole discordanza non solo fra le dichiarazioni rese in precedenza in fase di indagini. Il signor Curto aveva reso due verbali, un primo non al 23 luglio o il 24, quindi nell'immediatezza, non menziona alcun episodio di quel tipo quella sera. Nel secondo lo menziona, parliamo del pattuglione, ma riferendo appunto che aveva appreso di questa situazione dal genero. In dibattimento voi sapete che questa circostanza è emersa anche dall'ex moglie del Curto, la signora Spada, che l'ha riferita in modo del tutto differente. Il problema è che la circostanza di apprendimento della situazione che era oggetto di approfondimento era la stessa, cioè sia Curto che la Spada riferiscono di essere in quel momento a cena sul terrazzo, e quindi c'è un'evidente incompatibilità fra le due dichiarazioni. Ma anche nel lancio di oggetti che il signor Curto attesta nel secondo atto di PG che viene assunto nei suoi confronti, essendo abitante a fianco dell'edificio di Aspertini e apparendo dal tenore dell'atto che tale lancio sia riferito alle circostanze dell'ingresso, era già stato valutato nel corso delle indagini, perché il Curto aveva fornito alla polizia giudiziaria delle fotografie da cui si verificava la sua visuale dei luoghi e la prospettiva che era in grado di poter documentare proprio visivamente cosa poteva vedere. E qui siamo in una situazione un po' analoga anche al signor Tumiati, perché Tumiati, oltre a riferirgli una circostanza che non, in realtà non riguarda quella fase, anche le dichiarazioni di Tumiati erano state valutate dal GIP che aveva proceduto ad archiviare il procedimento a carico degli arrestati, constatando che dall'abitazione di Tumiati la visuale in realtà è peggiore di quella che c'è dall'abitazione di Bragazzi e Torre. Abbiamo fornito al Tribunale le riprese dai rispettivi balconi. Tumiati abita ancora più indietro, perché abita in via Trento 6. Anche l'episodio del pattuglione riferito da Tumiati è riferito a un luogo diverso rispetto alla via Battisti, al controllo che avviene, ma questo sono cose che ha già detto il collega. Ma questo per dire come anche nelle indagini già si fosse tenuto conto di alcune circostanze. Curto ha confermato in udienza che non poteva vedere nessun lancio di oggetti dalla Diaz Pertini e che quando ha parlato di lanci di oggetti egli si è riferito alla struttura scolastica antistante, quella che da noi è stata battezzata o ribattezzata Diaz Pertini, che si chiama Diaz Pascoli, senza poter specificare che tipo di oggetti poteva vedere, in un momento in cui le forze dell'ordine erano entrate nel cortile della Diaz Pascoli. Abbiamo qui il richiamo di dichiarazioni che provengono dall'imputato Dominici sul lancio di monetine e piccoli oggetti dalla Pascoli. Non sappiamo se possano identificare una circostanza simile, ma comunque anche per questo profilo il Curto non attesta nulla sul lancio da Diaz Pertini. Un testimone che in dibattimento ha ancora riferito di lancio di oggetti dalla Diaz Pertini è l'infermiere Giuseppe Galanti. Giuseppe Galanti è il primo sanitario giunto all'interno dell'edificio scolastico a seguito delle richieste di soccorso che devono essere state indirizzate dai funzionari o dagli appartenenti comunque alle forze di polizia che erano all'interno. E Giuseppe Galanti dà una descrizione dei luoghi e delle situazioni che va valutata attentamente, perché lui dice di essere giunto quando la polizia era già all'interno. Nell'udienza del 30 maggio, pagina 22 delle trascrizioni, entriamo dentro. C'erano ancora dei tumulti. Si sentiva fracasso proveniente dalla scuola. Sono invitato dal corpo di polizia, che erano lì all'ingresso, di entrare dentro indicandomi di salire ai piani sopra, che c'erano delle persone ferite. Io cito ovviamente il testo letterale della dichiarazione. Ecco, mi scusi, quindi quando lei arriva sul posto con l'ambulanza trova la polizia già all'interno della scuola? Sì, c'è un'opposizione a questa domanda, ma ovviamente è un'opposizione che non può mettere in discussione il fatto che il Galanti affermi di aver visto la polizia all'ingresso, quindi, e di aver ricevuto l'indicazione di andare ai piani di sopra. Tanto che quando specifica il Galanti descrive anche quello che vede dentro. Erano già dentro la scuola, conferma, erano all'inizio dello scalone che portava ai piani sovrastanti, c'erano delle persone che le stavano portando a piedi, quindi facendole scendere da questi scaloni, credo che fosse la palestra, è un ricordo benissimo, queste persone che mi hanno detto sali, sali, che le persone sono su da curare, da vedere. Quindi Galanti sale, fa il suo lavoro, ha descritto di aver effettuato una prima valutazione delle necessità di soccorso, trovando persone a terra, ferite su tutti e tre i piani dell'edificio. Alle domande di un difensore degli imputati sulla situazione trovata al momento del suo arrivo, ha riferito di aver percepito fracasso, baccano, sia da una parte che dall'altra parte. C'era anche un'altra scuola di fronte, quindi c'era baccano, rumori, oggetti che si rompevano, oggetti di vetro, la pagina 46 delle trascrizioni. riferendo in modo spontaneo di percezioni uditive, cui peraltro seguiva immediatamente su specifica domanda il ricordo di un lancio di oggetti dall'alto che aveva costretto l'operatore stesso a indossare il casco, anche se dal tenore della frase con cui riferisce questa circostanza Galanti dice sì, ora ricordare da che parte vengano questi oggetti, ma oggetti quelli con il rumore che intendo, quel fragore, perché poi Galanti associa il fragore agli oggetti, erano tutti oggetti che arrivavano dall'alto. Noi avevamo indossato appunto i caschi per l'occasione, proprio in caso di protezione. È stata anche fatta ascoltare la telefonata numero 11 delle chiamate del 118, dove Galanti dice testualmente: stanno buttando giù tutto, c'è possibilità di attacco. Su richiesta del PM di precisare la frase del lancio di oggetti, Galanti ha testualmente dichiarato che oggetti probabilmente venivano anche dall'altra scuola e che la sua percezione di caduta degli oggetti, cioè l'asserzione che cadevano oggetti, era associata al rumore e al frastuono. Ricordo benissimo questi rumori, ricordo i miei rumori di persone che gridavano, di persone, addirittura dice, che infierivano, e di oggetti che sicuramente cadevano dall'alto con gran frastuono. Cosa intende per persone che infierivano? Perché nell'infierire c'è già una descrizione un po' valutativa di un comportamento, che bisogna vederlo qual è. Ma gente che grida, gente che grida, gente che gridava, e certo gridavano non perché erano feriti o altro, gridavano in senso aggressivo, aggressivo sì. Lei ha visto le persone che gridavano o ha sentito solo le grida? Ho sentito solo le grida. Per intendere l'esatta portata di questa testimonianza non si può prescindere dal dato temporale, riferito in particolare alla circostanza che l'intervento di Galanti è avvenuto quando la scuola era già stata messa in sicurezza, perché è solo dopo la messa in sicurezza che c'è l'esigenza di soccorrere i feriti. A questa fase si riferiscono infatti le precise descrizioni che fa Galanti di persone che vengono condotte da poliziotti lungo le scale verso la palestra e di feriti che giacciono ai vari piani dell'edificio. C'erano persone che scendevano dallo scalone accompagnate dalle forze dell'ordine, e sopra nei piani soprastanti c'erano solo persone per terra. Nessuno quindi che dalla Diaz Pertini potesse lanciare qualcosa. È invece assolutamente comprensibile che il testimone, come più volte ha lasciato intendere, abbia dedotto il lancio dal frastuono e dalle grida udite, visto che quando egli arrivava all'istituto, circa 2 minuti dopo che vi hanno fatto ingresso anche i funzionari che sono visibili nel reperto filmato che poi è stato utilizzato anche nella consulenza di parte civile, parlo dei dottori Luperi e Gratteri, ai piani superiori sono ancora in corso delle attività di bonifica e messa in sicurezza, si vedono scorrere poliziotti lungo i corridoi. Siamo qui in un orario che ci consente anche, sempre sulla ricostruzione cronologica che ho indicato, di datare la telefonata stessa del 118, secondo quel sistema di scelta di un punto di riferimento cronologico. C'è una differenza di orario maggiore per le telefonate 118 rispetto a tutte le altre, un differimento di 3 minuti e qualche secondo, 3 minuti e 50 se non ricordo male, per cui la telefonata al Galanti arriva a 00:05 circa, più vicino certamente all'orario delle situazioni che Galanti trova. La circostanza viene sufficientemente chiarita e delimitata in questo senso anche in seguito agli approfondimenti che lo stesso Tribunale richiede a Galanti quando insistentemente chiede se ha visto cadere oggetti a terra, e lui risponde: non mi sono occupato di guardare, ma lei è corso verso la scuola sotto un lancio continuo, ma che non erano proprio lì questi oggetti, non erano proprio dove camminavo io, ma erano sicuramente vicinissimi. Non ha visto niente? Cioè, Presidente, lei chiede, Adesso io faccio un esempio: se c'è una bottiglia che si rompe, non è che la bottiglia cade dall'alto, si rompe e resta esattamente nel punto dove si è rotta, ci saranno dei frammenti che volano in giro, non ha visto niente di tutto questo. Non mi sono proprio, ho solo avvisato chi di dovere che sarebbe venuto dopo di essere in grado di proteggerci perché in quel momento c'erano degli attacchi, perché sentiva dei rumori, anche di vetri infranti. I vetri infranti è una circostanza, anche questa, che fa parte di situazioni che risultano, ad avviso del pubblico ministero, accertate in questa sede. Più di un testimone, due testimoni, uno è un giornalista inglese, William Eyton, che è in quel momento in Pascoli e osserva quanto sta accadendo presso la Dia Spertini. L'altra è la signora Calvi Fiorella, che è residente in una via, in un edificio retrostante alla scuola Diaz Pascoli, che però ha modo di osservare dal terrazzo, allarmata dalla situazione e dal rumore che è creato dall'arrivo delle forze di polizia. Lei riferisce di aver osservato con il binocolo, entrambi riferiscono una circostanza che risulta anche documentata dalle fotografie raccolte nella repertazione fatta dai carabinieri, che alcuni poliziotti, salendo i piani delle scale superiori al secondo, quindi parliamo di terzo o quarto piano, rompono i vetri delle finestre. Un'attività di rottura di vetri delle finestre ci è anche documentata da uno dei capisquadra in relazione alla polvere dell'estintore, che viene appunto raccontato dal caposquadra, gli sarebbe stato rivolto contro e che comunque era rimasta nell'aria, quindi per consentire l'evacuazione all'esterno di questa polvere. È certo che molti dei vetri dell'edificio risultano danneggiati. Vediamo ancora la testimonianza di un altro appartenente alle forze dell'ordine. Qui si tratta del tenente dei carabinieri De Bari, che era alle dipendenze funzionali, come funzionario di ordine pubblico, del dottor Caldaci. Lo dicono sia l'uno che l'altro. Caldaci fa più fatica a ricordare il nome, ma De Bari potrebbe essere. De Bari dice che è Caldaci il suo funzionario di riferimento. Quindi arrivano insieme ed arrivano quando si vede che arrivano i carabinieri. L'arrivo del contingente dei carabinieri è documentato anch'esso dai filmati e attiene ad una fase in cui già c'è stato l'ingresso nel portone e già è in opera la messa in sicurezza dei locali interni della scuola di Aspertini. Sostanzialmente le forze di polizia stanno già prendendo possesso dell'edificio. De Bari cosa dice? Dice che ha visto il precipitare di una scrivania da un'ala dell'edificio. Questa circostanza non è nuova, perché il test De Bari viene sentito anche in fase di indagini e viene contestato nell'esame dibattimentale che all'epoca, quando era stato sentito, non aveva riferito di aver visto una scrivania, come è descritta in esame dibattimentale, ma di aver sentito il rumore attribuito a una scrivania che si fracassava al suolo alle sue spalle. De Bari aggiunge qualcosa di più, aggiunge di essere stato attinto da un sanpietrino sul casco. Non riusciva ad individuare la direzione del lancio dell'oggetto e quindi da dove provenisse. Quindi questo non lo sa dire. Nel cercare di capire da dove fosse arrivato questo sanpietrino, alza la testa verso i piani alti della scuola e vede il lancio di sedie e sicuramente un oggetto un po' più ingombrante di una sedia, che era messo a cavalcioni da una finestra. Non lo vidi lanciare. Presumo che fosse una scrivania dalle dimensioni. La contestazione le precedenti dichiarazioni, dichiarava: ho disposto, schierato gli uomini all'ingresso della via coinvolta, rivolto all'esterno, cioè verso chi sta per entrare. Quando siamo arrivati l'operazione era già in corso, non sono in grado di dire quale reparto è entrato per primo. Come ho detto, eravamo tutti schierati dando le spalle alla scuola. Posso solo dire di aver sentito il rumore di una scrivania che si fracassava al suolo, evidentemente precipitando da una delle finestre dell'istituto. Com'è possibile che a distanza più breve dai fatti lei dice posso solo sentire? E De Bari dice in udienza: posso solo dire di aver sentito il rumore, anzi all'epoca ancora nel verbale continua, posso solo dire di aver sentito il rumore di una scrivania che si fracassava al suolo, evidentemente precipitando dall'edificio, e gli viene contestato questo, e oggi invece riferisce che ha visto delle seggiole e poi una scrivania. Anche in questo caso, peraltro, risulta chiaro da una serie di elementi obiettivi che ci fornisce lo stesso testimone che la localizzazione dell'episodio e anche la collocazione temporale non riguarda il lancio di oggetti che sarebbe avvenuto dalla Diaz al momento dell'ingresso delle forze di polizia per ostacolarle. È molto chiaro De Bari nel precisare di essere giunto quando le forze di polizia avevano già fatto ingresso nella scuola. Domanda, pagina 7, udienza 13 marzo, risposta. Allora ecco, guardando frontalmente l'ingresso, arrivai dalla sinistra, una strada in discesa piuttosto angusta, benissimo. Quando è arrivato sui luoghi ha assistito all'irruzione delle forze di polizia negli edifici? No. Quando lei arriva sul luogo le forze di polizia sono già all'interno dell'edificio? Esattamente. Pagina 9. Queste sono, vengono mostrate, le immagini delle prime fasi dell'ingresso delle forze di polizia che dapprima accedono al cortile antistante. Adesso lei vedrà lo sfondamento dei due portoni, quello principale e quello laterale, e diciamo l'ingresso di una massa di operatori. Richiamo l'attenzione adesso, sempre nel filmato, al cancello, alla parte destra di fondo. Può accomodarsi fino al minuto 3:10. A queste fasi lei ha assistito? No, è ovvio. Si vede quando arrivano i carabinieri, queste fasi sono già concluse. Quindi anche questa caduta o lancio di sedie, di scrivanie, fra l'altro avviene su un lato, e questa è una circostanza che emerge in seguito ad approfondimento richiesto dal Tribunale, su un lato che in realtà è una parte laterale dell'ala destra dell'edificio, sinistra guardandolo di fronte, che non aggetta neanche sul cortile, perché il cortile è delimitato dalle ali dell'edificio interne e basta, poi c'è il muretto e c'è il cancello, quindi non è neanche indirizzato in realtà a dove prima che arrivasse De Bari c'erano gli operatori che tentavano di sfondare il portone. Da aggiungere che De Bari arriva con Caldaci e che Caldaci sulla circostanza del lancio di oggetti nega di aver assistito al lancio di oggetti. Ora, veder cadere una scrivania che si fracassa al suolo non è una cosa proprio assimilabile al lancio di una monetina. Caldaci quello che ricorda lo riferisce a un lancio di una bottiglietta o qualcosa di più dalla Pascoli in tempi successivi. Restano le medesime considerazioni, perché poi mi sono dimenticato, ma c'è anche il San Pietrino di De Bari, sulla impossibilità di riferire agli occupanti della scuola anche il lancio di questo San Pietrino in relazione alle circostanze temporali in cui interviene De Bari, anche non volendo considerare che c'era anche lì Caldaci che non ha avvertito, non ha mai riferito una cosa del genere, perché De Bari non l'ha riferito a Caldaci, che era il suo funzionario di riferimento. Vabbè, non esploriamo neanche queste aporie un po' ricostruttive, logiche, ma diciamo che comunque la stessa esclusione in relazione alla fase temporale si deve ritenere per questo lancio di San Pietrino. Restano da valutare alcune dichiarazioni rese sul lancio di oggetti, e poi mi avvio velocemente magari alla conclusione, che sono ad esempio quelle di alcuni altri testimoni appartenenti alle forze di polizia. Mi riferisco all'agente Mastroianni Pietro e all'assistente, se non ricordo male, Alveti. Ce ne sono altre nell'esame, ma le sintetizzo per ritenere che non siano rilevanti, nel senso che evidentemente non si riferiscono né a quella fase né a quell'edificio. Io ricordo quelle della Fenelli, che fu sentita all'udienza del 20 marzo 2008, dove lei non ricordava. E allora c'è una contestazione del difensore, che è questa. Lei dice: in quel momento ho visto che dalle finestre della scuola, il verbale assunto dalla Fenelli, lei qua dice Pascoli, ma credo che volesse dire Diaz, perché lei è entrata là. No, io ho dato un'occhiata al cancello di là della Diaz, c'è stata un'opposizione, o almeno presumo la Diaz, perché il cancello era quello, sì, la Fenelli era stata sentita come indagata nel procedimento che riguarda la perquisizione Pascoli. La circostanza di quel verbale si riferiva all'ingresso presunto della Fenelli nella Pascoli. Va bene, comunque lei qui dice: in quel momento ho visto dalle finestre della scuola Pascoli piovevano degli oggetti. Lei si ricorda che piovevano degli oggetti? Sì, ma guardi, lo dovessi dire per me, dire da che parte, ora, come, non lo ricordo, probabilmente se era da parte, io so che mi sono messa immediatamente il casco perché ho visto troppo caos. Ecco, però allora, ritorniamo a prima, lei ha detto sono entrata in quel portone dopo il cancello, giusto? Sì, neanche entrata. Quindi il portone che ha il cancello, così, è la scuola Diaz, il portone che ha il cancello? Sì, non, il cancello c'è pure nella Pascoli. Lei ha visto questi oggetti, li ha sentiti cadere, li ha visti, no? Mi sono resa conto che sì, stava arrivando qualcosa, cioè li vedevo, ma dirle cos'erano? No, non so dirle se erano lattine o che, ecco, non glielo so dire. Non dico altro sulla Fenelli. C'è ancora Barbacetto, che viene sentito sempre il 20 marzo. Mi limito a chiedere, a capire se lei è arrivato sui luoghi nel momento in cui le forze dell'ordine, lo si vede dai filmati, si ammassano davanti a un cancello che è chiuso, lo sfondano con un mezzo blindato, entrano in un ampio cortile, poi sfondano le due entrate, quella principale e quella laterale, ed entrano tutti in massa dentro l'edificio per effettuare la perquisizione. Ecco, questo scenario, che non è irrilevante, lei lo ha visto svolgersi davanti ai suoi occhi? No. Quando lei è arrivato, possiamo dire che all'interno degli edifici c'era già personale di polizia? Io, quando sono arrivato a piedi, ho cercato di raggiungere il centro del concentramento, cercavo comunque di incontrare persone del mio ufficio per vedere che cosa dovevamo fare, quindi non è che io stavo a guardare cosa facevano gli altri, cercavo di... Ho visto personale in divisa, carabinieri anche, ho inteso bene, lei ha menzionato carabinieri, c'erano carabinieri, polizia, ho visto un sacco di caschi, lampeggianti, giornalisti, sì, c'erano giornalisti, telecamere, quindi anche Barbacetto parla di una fase successiva. Il test Sascaro ha parlato di un paio di lattine e una bottiglietta dalla scuola Pascoli, così come anche il tenente Francione, che ha descritto il lancio di un sasso dalla Pascoli. Veniamo ad Alveti. Allora, grazie alla diretta di Radio Gap e alla registrazione delle voci dei poliziotti che fanno ingresso nell'edificio della Pascoli, materiale altrettanto prezioso come quello dei filmati e che viene acquisito in dibattimento, c'è anche una trascrizione agli atti, dalle ore mezzanotte 4 minuti e 47 secondi fino alle mezzanotte 6 minuti e 41 si sentono i comandi impartiti da chi sta entrando in Pascoli: tutti a terra faccia al muro, fuori tutti a terra faccia al muro, via i cellulari, eccetera. Parliamo quindi di una fase in cui i flash dell'agente Alveti non sono più possibili. Alveti entra in Pascoli, Alveti è personale della squadra mobile di Roma, voi sentirete dalle voci che si odono in quella registrazione che si tratta di personale romano, non lo dico perché sono romano, In realtà la circostanza del lancio di oggetti che Valvetti vede in un flash è anche riferita in maniera piuttosto vaga, confusa. In particolare indica alcuni elementi come la presenza di altre persone manifestanti davanti alla Diaz che sposterebbero l'accaduto a un momento successivo, come è logico che sia, perché Valvetti quando si affaccia alla finestra della Pascoli appunto siamo già a mezzanotte e 6 minuti. In più il teste usa proprio nella sua deposizione un'espressione che indica una maggiore certezza nell'aver visto il lancio di oggetti dalla Pascoli, usa proprio l'espressione "da lì l'ho visti" rispetto alla situazione invece riferibile alla Diaz Pertini, che è descritta come un tumulto. Addirittura durante il controesame Valvetti dichiara che i tumulti contestuali al lancio di oggetti sarebbero stati creati da persone che inveivano contro la polizia e che erano scese in strada. Quindi anche la presenza dei carabinieri viene riferita contestualmente a questo momento in cui il testimone si affaccia. Tutte circostanze che confortano i dati cronologici e che sono desunti non solo dall'incrocio della consulenza questa volta, ma anche dal fatto che la registrazione sonora, come avrete modo di apprezzare, parte da un momento in cui si sentono le frasi "gli avvocati stanno arrivando, stiamo filmando tutto, world is watching you", che si percepiscono in altri filmati che ritraggono la fase di ingresso delle forze di polizia nel cortile. Facendo partire la registrazione da quel punto, e siamo intorno a mezzanotte meno un minuto, mezzanotte, e portandola continuativamente fino al momento in cui arriva la polizia all'interno di Pascoli, passano 6 minuti. Quindi abbiamo un riscontro doppio, diciamo, sia secondo la ricostruzione delle parti civili che secondo un conto più semplice fatto sulla base di una percezione di un grido che si colloca temporalmente al momento dell'accesso in Diaz. Quindi certamente anche i lanci di oggetti che descrive nel suo flash Valvetti non riguardano esseri umani, come lui ha detto, sporti dalle finestre che lanciano qualcosa. L'agente Mastroianni è agente scelto che fa parte del reparto prevenzione crimine Calabria. Quella sera era uno degli agenti alle dipendenze del dottor Fabrocini, comandato di servizio quindi per effettuare la cinturazione degli edifici oggetto dell'operazione. L'agente Mastroianni viene sentito, è una delle ultime udienze, parliamo del 2008, e riferisce che la zona che cade qualcosa sulle giacche dei poliziotti che stavano sfondando il portoncino laterale dell'edificio. Allora io ricordo che questo edificio aveva di fronte un cortile, poi c'era il cancello, tra il cancello e l'ingresso principale c'erano diversi ma molti colleghi, e quelli che erano nelle immediate vicinanze del portone dell'ingresso principale erano oggetto, insomma, di questa caduta che ora onestamente però non ricordo di preciso, se erano pietre, se era altro dovuto magari perché le impalcature di preciso non mi ricordo se erano proprio. Precisa che la zona da cui tali oggetti sarebbero caduti corrispondeva a delle impalcature sulle quali notava persone che uscite dalle finestre tentavano poi di rientrare. Da lì vedevo, diciamo, oggetti cadere. Ora onestamente non so se magari si staccavano da sotto l'impalcatura. Questo nello specifico non so onestamente se li lanciavano o cadevano magari perché erano attaccati all'impalcatura. Questo no, perché comunque era buio. Io vedevo dove stavano i colleghi che gli arrivavano delle cose addosso. Io ripeto, vedevo degli oggetti cadere addosso sulle divise dei colleghi, ora della natura degli oggetti, perché comunque le ripeto, io ero distante, era buio e la zona illuminata era quella dove stavano i colleghi, quindi magari una persona sull'impalcatura la riesce a vedere, ma l'oggetto che cade, pagina 17 delle trascrizioni udienza, 19 marzo 2008. Il quadro reso da Mastroianni soffre un po' della stessa imprecisione delle altre dichiarazioni esaminate sul tema. Innanzitutto si può dire che ovviamente non è il quadro di un fittissimo lancio di oggetti che si ritrova nel verbale, ma l'imprecisione che verte su una circostanza che viene riferita quasi a conclusione del processo, quindi dopo essere stata largamente esplorata nel corso delle pubbliche udienze precedenti, lungi da essere un segno di genuinità, sembra il frutto di una pericolosa e ingenua improvvisazione. È infatti sufficiente richiamare un dato processuale consistente in una deposizione testimoniale che fu resa dall'allora capopattuglia di Mastroianni, l'agente scelto Greco Massimiliano, che ha ricordato come proprio Mastroianni fosse insieme alla propria pattuglia posizionatasi a cinturare sul retro la scuola Pascoli. L'udienza è quella del 21 giugno 2006, quindi un anno quasi prima. Il dottor Fabrocini, che deviava un gruppo di noi sulla destra dell'edificio portandoci sul retro, dicendo che anche dall'altro lato erano entrati dei colleghi e quindi di fare cinturazione dall'esterno, che poi era l'ingresso della scuola Pascoli. Parliamo del retro proprio della Pascoli. Quindi Mastroianni è con Greco, secondo quello che ci dice Greco, sul retro della Pascoli. Ricorda Greco: quando siamo arrivati là ci siamo resi conto che le porte erano aperte, i colleghi erano dentro, noi siamo rimasti fuori, dopodiché sono usciti dei colleghi in borghese, che però erano riconoscibili, avevano il distintivo al petto, l'U-Boot nostro, ci chiedevano di entrare perché erano state trovate delle persone a piano terra, volevano continuare a ispezionare gli altri piani, ci hanno chiesto di entrare e di controllare, stare lì e controllare queste persone. Siamo entrati, non ricordo il numero esatto delle persone che siamo entrati. Faccio riferimento alle persone che erano nel mio reparto, che conosco. Può ricordare qualche nome di qualche collega che era con lei? L'assistente Magrone, c'era l'agente Colacicco che era in macchina con me, c'era l'agente Mastroianni, che però, se non sbaglio, l'avevamo lasciato comunque fuori dall'ingresso o nei pressi dell'ingresso. Quindi l'agente Mastroianni era andato con Greco sul retro della Pascoli. Qui si possono fare delle considerazioni sulla cronologia di questo ingresso, se ne tratterà poi più diffusamente esaminando il tema Pascoli, ma dobbiamo tener conto di quello che ho già detto su quella che è la registrazione non solo di Marco Trotta sull'ingresso delle forze di polizia in Pascoli, ma anche di Radio Gap. Sono due documenti coincidenti che ci danno un riferimento temporale sull'ingresso di quegli appartenenti alle squadre mobili che chiedono ausilio a prevenzione dei crimini. E allora bisogna esplorare con Mastroianni questa circostanza, e correttamente un difensore delle parti civili lo richiama a ricordo. Volevo sapere, lei ricorda l'agente Greco Stefano? Lo conosce del suo reparto? Sì. Eravate assieme in quella fase? Questo non sì, so che quella sera era lì anche lui in servizio, ma essendo il fatto che comunque quella sera c'erano 1.000, 2.000, 3.000 persone, una volta lì sul posto, anche perché tutti comunque indossavamo i caschi, ma siete arrivati assieme lì nei pressi della scuola, vi siete posizionati vicino? No, insieme penso di no, perché io sono arrivato dopo, io sono arrivato molto dopo, l'una. Ho capito, quindi non se lo ricorda, non lo sa precisare. So che lui era lì, ma non l'ho visto. Nessun'altra domanda. Valuterà poi il tribunale cosa emerge da queste dichiarazioni, da questi contrasti. C'è ancora un agente del settimo nucleo, De Donno, sentito nella veste di cui all'articolo 210, che ha descritto un lancio di sedie, ritenendo che fossero cadute dall'alto perché le aveva viste muoversi nel cortile mentre entrava nell'edificio, aggiungendo di aver visto cadere pezzi di muro, palle bianche, precisando peraltro di non poterne descrivere la dimensione perché non poteva vederli. In realtà fa un gesto, trovandosi inquadrato in mezzo agli altri, non essendone stato colpito, non li aveva nemmeno percepiti addosso. L'udienza è quella del 12 marzo 2008, non leggo perché non voglio appesantire. L'esito dell'istruttoria dibattimentale, io ritengo che a questo punto abbia chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che mentre buona parte delle persone che hanno assistito alle fasi dell'ingresso della polizia, siano esse cittadini che operatori delle forze dell'ordine, Bragazzi, Carla, Torre, Kelly, Andrisano, Cassino, Calvi, già citata, il sovrintendente Alagna, che anche lui è presenziato alle operazioni di ingresso nella Pascoli, ha riferito di non aver potuto vedere il lancio di oggetti e aver sentito rumore di vetri, anche lui, il dottor Caldasci, ma anche il dottor Fiorentino, che è venuto e ha deposto e ha descritto una circostanza rilevante, che è quella che a un certo punto la gente che era nel cortile guardava in alto perché si erano accorti che alcune delle persone stavano uscendo da delle finestre sulle impalcature. Il dottor Fiorentino, che vede questa cosa e la riferisce qui, dice anche che c'era preoccupazione che potessero cadere. E questo diventa ancora un elemento valutabile anche di quelle sequenze di filmati, di reperti filmati, dove in effetti fra operatori che sono intenti a fare ingresso nell'edificio, gli scudieri che entrano con una modalità che ci viene descritta, se non ricordo male, dall'agente Gabriele Ivo, come una modalità tecnica di avvicinamento allo stabile e che comunque viene adottata per prevenire ed evitare situazioni che possono essere anche il lancio di oggetti, unitamente al fatto che questi oggetti sugli scudi non si vedono in quelle riprese, al fatto che molti testimoni, anche appartenenti alle forze di polizia, quella sera riferiscono di non averli percepiti, al fatto che le dichiarazioni di chi ha riferito di aver percepito il lancio di oggetti, ho citato prima quella assunta in sede di sommarie informazioni dal prefetto nella Barbera, contrastano in relazione al tempo, alla descrizione del luogo, con quello che si vede nei filmati, al fatto che abbiamo ancora altre deposizioni di cittadini che assistono dalle finestre a quella fase e riferiscono di non aver visto lancio di oggetti, al fatto che oggetti nel cortile, nelle fasi successive, vi prego fate attenzione anche a quello che si vede nei filmati dei minuti immediatamente successivi, dove il piazzale del cortile è abbastanza illuminato, non se ne vedono, non si vedono sedie di questo tipo, si vedono le sedie perché lì c'erano dei banchetti prima dell'ingresso, e questo lo affermano molti testimoni che sono entrati, fra cui, se non ricordo male, forse anche Marcovel, ma non vorrei sbagliare. E era una scuola, ci mancherebbe, delle sedie erano anche all'interno della palestra. Non possiamo ritenere provato, ma io dico di più, possiamo ritenere provato che il lancio di oggetti, fittissimo o fitto che sia, non si è verificato. Io forse avrei terminato, sono le 5, quindi c'è un altro argomento, ma non ritengo di completarlo qui oggi, lo riprenderemo in apertura, riguardo all'episodio dell'agente Nucera e Panzieri. Thank you.